compito di affrontare un tema interessante, delicato, che cos'è il matrimonio. Faccio sempre un po' così, è sempre strano parlare di queste cose. E mi viene in mente una frase di mio papà che mi ha detto alcuni anni fa e ce l'ho in mente qui come una... per stare in guardia quando ho finito gli studi a Roma sul matrimonio e la famiglia, dopo proprio il giorno della festa, della laurea, mio papà mi ha detto: ma invece di studiare tutti questi anni sulla famiglia, lo facevi prima a fartene una tua. Allora, parlare di matrimonio. Tento di dire qualcosa di questa idea di matrimonio, che idea di matrimonio, che visione di matrimonio, che matrimonio emerge da questo testo che ha scritto Papa Francesco, Amoris Laetitia, la gioia dell'amore. Chiama a un titolo un po' particolare, esortazione post-sinodale sull'amore in famiglia, esortazione apostolica. Il Papa che scrive dopo quello che abbiamo sentito, che sono stati i sinodi della famiglia. Per due volte i vescovi si sono trovati a Roma a discutere, a parlare sui temi che riguardano la famiglia. È importante notare, credo, che non è un testo sulla famiglia e non è neanche un testo sul matrimonio. È un testo, il titolo lo dice, sull'amore in famiglia. E già questo pone, ci dà un'indicazione particolare, no? Al centro c'è il tema dell'amore. Questo mi fa venire in mente Giovanni Paolo II, ha scritto in un suo testo: da giovane sacerdote ho imparato ad amare l'amore umano. Mi è sempre rimasta impressa questa frase: ho imparato ad amare l'amore umano. Mi colpisce che Giovanni Paolo II non abbia detto: ho imparato ad amare l'amore divino, ho imparato ad amare l'amore umano, quello tra un uomo e una donna. Nell'amore c'è qualcosa di speciale. In un altro testo, sempre Giovanni Paolo II, l'uomo non può vivere senza amore. E ancora, l'amore mi ha spiegato ogni cosa. L'amore mi ha spiegato ogni cosa. La chiave di lettura di ogni cosa. Papa Francesco in questo testo dice che l'amore è una parola abusata, sfigurata. Ognuno dà il significato che vuole alla parola amore. Forse per amore qualcuno di noi intende, no, l'emozione iniziale quando ci si innamora, no? Ma se c'è amore, che male c'è? Forse per amore intendiamo qualcosa di irraggiungibile, magari fuori dalla nostra vita. Forse per amore intendiamo una grande fatica. Forse per amore intendiamo un sogno. Cos'è l'amore? Papa Francesco ha detto che questo testo non va letto dall'inizio, va letto iniziando dal capitolo 4. È interessante questo, dal capitolo 4, che si intitola L'amore nel matrimonio. L'amore nel matrimonio. Dovrei concentrarmi un po' su questo capitolo 4. Una signora, durante un incontro, proprio di presentazione della lettera, ha detto: come fa il Papa a sapere queste cose, lui che non è sposato e non ha figli? Leggendo questo capitolo quarto, qualcuno di voi sorride, qualcuno l'ha già preso in mano, ci sono tantissime esperienze che si vivono in famiglia. Come fa il Papa a saperlo? Proprio perché lui per primo si è messo in ascolto delle famiglie. Il sinodo della famiglia è stato questo: ascoltare la voce delle famiglie che hanno risposto a dei questionari mandati da Roma a tutto il mondo, a tutte le diocesi, a tutte le parrocchie. Come le famiglie vivono il proprio essere cristiani, la propria vita in famiglia. Il Papa ha detto: come sarebbe stato possibile parlare di famiglie senza ascoltare la voce almeno di alcune di esse? Si è messo in ascolto. È per quello che riesce a dire cose che toccano la vita, perché lui per primo sta in ascolto, si è messo in ascolto. Un'altra signora, durante un altro incontro, ha detto: beh, io ho letto e non ho trovato niente di nuovo, sono tutte cose che conosco, le vivo già. L'ha detta come critica, ma penso sia una frase bellissima. Trovo qui dentro argomenti, aspetti che riguardano la mia vita. Perché In questo testo Papa Francesco parte, punta l'attenzione sulle situazioni concrete, a partire dalle situazioni concrete, dalle esperienze che ognuno di noi vive. Potremmo dire che è un testo che racconta l'amore tra un uomo e una donna, un grande racconto, e parla della nostra vita perché vuole coinvolgere chi si mette a leggere, i propri destinatari. Questo capitolo quarto sull'amore nel matrimonio ci dà gli occhiali giusti, il punto di vista giusto per guardare il matrimonio, da dove partire per trovare la chiave giusta per guardare il matrimonio e capire il senso del significato del sacramento. Papa Francesco prende un punto di partenza particolare che ha sorpreso molti. Per parlare del sacramento del matrimonio non parte dall'ideale. La famiglia cristiana dovrebbe essere così. Non parte dall'ideale. La famiglia cristiana deve comportarsi in questo modo. Non fa un discorso così. Non parte neanche dall'importanza della fede. La cosa più importante dentro una famiglia cristiana è andare a messa tutti i giorni. No, non lo dice. Parte dalle esperienze concrete. Parte puntando l'attenzione all'amore umano, all'amore che c'è tra quell'uomo e quella donna che hanno deciso di sposarsi. Parte da come un uomo e una donna vivono l'amore. L'inizio di questo capitolo dice proprio, cito alcuni numeri, alcuni li avete nel foglio, altri no, il numero 89 dice: ma non possiamo capire, non c'è nel vostro foglio, non possiamo capire cos'è il Vangelo del matrimonio e della famiglia se non ci fermiamo in modo specifico a parlare dell'amore. Perché il Papa ci mette di fronte ad alcuni rischi. Vedete il primo, il numero 36, la prima frase. No, di autocritica. Abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalle situazioni concrete e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono. Quasi a dire. Forse anche questo forse è uno dei motivi per cui i giovani si allontanano dal matrimonio. Ne parliamo come una cosa troppo lontana dalla vita, troppo perfetta, troppo ideale, troppo idealizzata. Vedete sotto quella frase più breve, il numero 135. Non esistono famiglie perfette. Non esistono famiglie perfette. Lo vorremmo, ci piacerebbe, lo desideriamo. Non esistono famiglie perfette. Non è questo l'obiettivo di una famiglia e di una coppia sposata. Non è quello di arrivare all'ideale, diventare perfetti. Non è questo. Nessuno ce lo chiede. In un altro numero, leggo qualcos'altro, numero 135, dice: non fanno bene alcune fantasie su un amore idilliaco e perfetto. Un'idea celestiale dell'amore dimentica che il meglio è quello che non è stato ancora raggiunto, il vino maturato nel tempo. Papa dice: a volte abbiamo sbagliato noi a parlare del sacramento del matrimonio come una cosa troppo alta. Altre volte sono le persone stesse che hanno in mente un ideale celestiale del matrimonio e ci si ferma a questo, all'innamoramento, e si perde la cosa più bella, il vino maturato nel tempo. L'amore maturato nel tempo. Abbiamo sentito la prima lettera ai Corinzi. Papa Francesco la prende come schema di questo capitolo, soprattutto la parte centrale, tutti quegli attributi dell'amore. La carità, l'amore è magnanimo, benevolo, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse. Il Papa dice: per capire questa pagina, per capire cos'è l'amore, devo guardare all'amore in famiglia, in particolare all'amore nel matrimonio. È l'amore nel matrimonio che è magnanimo, benevolo, non è invidioso, non si vanta. Sentite come qualcosa vi è già stato richiamato ieri sera. È paziente. Numero 92. Il problema si pone sentite se riguarda anche le nostre famiglie, quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone, i mariti, dico io, siano perfetti, o quando ci collochiamo al centro, aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà. Quante crisi, quante difficoltà di relazione. E ancora il 93. L'amore fa del bene agli altri e li promuove. I sociologi dicono che le relazioni di coppia nascono e si sciolgono attorno al tema dell'attrazione reciproca. Tutto è soltanto attrazione. Papa dice: l'amore è fare del bene per l'altro. Al numero 95, l'amore ci fa uscire da noi stessi. L'invidia, invece, ci porta a centrarci su noi stessi. Il Papa ha in mente l'idea del cammino e la introduce dentro il sacramento del matrimonio. Non si risolve tutto il giorno del matrimonio, non si risolve tutto quando si fa una baruffa unica, non si risolve tutto quando si fa una cosa straordinaria. L'idea è quella che i due sposi sono in cammino, sono in cammino. Per questo non esistono famiglie perfette. Siamo tutti in cammino. Bellissimo l'ultimo numero di Amoris Laetitia, finisce proprio con questa parola qui, un invito a camminare. L'ultimo numero dice: camminiamo famiglie, continuiamo a camminare. Non prendiamo paura delle difficoltà, delle nostre imperfezioni. Mi ha colpito la testimonianza di una coppia di fidanzati, l'ho fatta vedere per televisione, lei sarda e lui cubano, un bel mix. E mentre raccontavano la loro storia, la loro testimonianza, hanno detto: a un certo punto, mentre eravamo fidanzati, ci siamo accorti che le difficoltà non erano ostacoli, ma gradini. L'idea del cammino. Gradini da affrontare. Al numero 208 il Papa afferma che ad amare si impara. Imparare ad amare non è qualcosa che si improvvisa. Non lo so di punto in bianco. E nel matrimonio, sia prima il fidanzamento e poi il sacramento del matrimonio, diventa proprio questa scuola dell'amore. Ad amare non ci si improvvisa. Punto su questo. Sentite, chi ama non solo evita di parlare troppo di se stesso, ma inoltre, poiché è centrato negli altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere di stare al centro. L'amore che pone al centro l'altro. Allora è per questo che il Signore ha fatto dell'amore tra un uomo e una donna il sacramento del matrimonio. Il numero 121. Quando un uomo e una donna, non c'è un foglio, quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Dio si rispecchia in due che decidono di sposarsi. Bellissimo questo numero che parla come l'amore tra l'uomo e la donna è intrecciato con l'amore di Dio. Sono mescolati. Mi piacerebbe poter fare, non so se Dio pensa a questa cosa qua, ma tirerei questa una conclusione così. Come se Dio dicesse: quando vede l'amore tra un uomo e una donna, forse dice: il vostro amore è talmente bello, è talmente bello che assomiglia al mio amore per la Chiesa. È talmente bello che lo faccio diventare sacramento, cioè segno del mio amore per la Chiesa, segno efficace, strumento, mezzo, passo attraverso il vostro amore. È una cosa così bella, così grande, che io, Dio, scelgo di utilizzarla, scusate questo verbo, per mostrare il mio amore per l'umanità. Volete vedere come io amo l'umanità, come io amo la Chiesa? Guardate a un uomo e a una donna che si amano. E quello che lo sia importante è questo numero 122 che avete nel foglio, la seconda citazione. Non si deve gettare sopra due persone limitate il tremendo peso di dover riprodurre in maniera perfetta l'unione che esiste tra Cristo e la Chiesa. Con il sacramento del matrimonio, l'amore tra l'uomo e la donna diventano segno dell'amore di Cristo per la Chiesa. Ma non perché è un impegno della coppia, un tremendo peso da dover portare avanti. Non è un dovere, non è un impegno. Chi di noi può essere, può pretendere, pensare di amare l'altro come Cristo ha amato la Chiesa? È un dono. È il Signore che fa di questo amore un segno del suo amore. È un dono che riceviamo. Sentite il finale di questo numero. Perché il matrimonio, come segno, implica un processo dinamico che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio. Una frase difficile, con parole difficili di sera, no? Il matrimonio implica un processo dinamico. Cioè, l'amore tra un uomo e una donna nel sacramento è segno dell'amore di Dio guardando a tutta la storia, fatta di alti e bassi, fatta di imperfezioni, gradualmente, con la progressiva integrazione dei doni di Dio. È una questione di dono che ricevo dal Signore e cerco di integrare questo dono nella mia esperienza, un passo alla volta. È un cammino, ritorna l'idea del cammino, graduale. Dio, potremmo dire, parte da ciò che la coppia è, parte da ciò che siete voi. Ancora una volta, non si parte dall'obiettivo, si parte dalle due persone così come sono. Il Signore si mette a fianco. È quello che ha fatto il settimo giorno della creazione, secondo il primo capitolo della Genesi. Noi diciamo, settimo giorno Dio si riposa, fa molto di più che riposarsi. Il settimo giorno Dio fa un passo indietro, Dio si ritira. Ha creato l'uomo e la donna. E perché? Affinché la creazione arrivi al compimento, non fa tutto lui, fa un passo indietro e lascia all'uomo e alla donna di fare la loro parte. Lascia che la relazione tra l'uomo e la donna continui la creazione. L'uomo e la donna quasi con la loro relazione diventano, dico una parola difficile, co-creatori, creatori con il Signore. Dio lascia spazio. Allora che l'uomo e la donna con il loro amore partecipano a questa creazione che continua. Non è finito tutto, non ha fatto tutto il Signore. E per questo questo numero qui che ho appena letto è bello, ma è anche impegnativo, perché ci spinge, spinge una coppia a fare i conti con l'imperfezione. Con l'imperfezione. L'amore, al numero 113, convive con l'imperfezione, lo vedete sotto. L'amore convive con l'imperfezione. Non è, beh, sebbene siamo imperfetti ci vogliamo bene, nonostante siamo imperfetti ci vogliamo bene, no, non, cioè non è così. È proprio perché siamo imperfetti ci vogliamo bene. Cioè l'amore convive con l'imperfezione. L'imperfezione, la gradualità, il cammino, l'imperfezione del coniuge non sono una smentita dell'amore. Fanno parte, sono condizione. Ho capito un film che è al cinema in questi giorni, lo consiglierei anche di andarlo a vedere, Animali notturni, colpisce lei, non vi dico tutto perché sennò è un film che, se qualcuno l'ha visto, mi sembra che provochi molto, soprattutto le donne, credo. Lei a un certo punto dice al suo primo marito: tu sei troppo buono, io non sono all'altezza, non sono quella che tu credi che io sia. Iniziano discorsi complicati. Non mi sento all'altezza, non so, traduco io, non so fare i conti con le mie imperfezioni, non, cioè non le accetto. Ho in mente un amore idilliaco, celestiale, e questo fa perdere la cosa più bella, abbiamo sentito prima il Papa, no? Il vino maturato negli anni. L'amore convive con l'imperfezione, ma facciamo fatica, no? Perché a volte capita di dire, ma se tu mi vuoi davvero bene, dovresti capire quello che io penso e quello di cui ho bisogno prima che io te lo dica. Succede anche qua, funziona a Palermo, a Merlingo. Credevo di no. Mi ha colpito la testimonianza di una coppia, 50 anni di matrimonio, forse l'avete sentita, perché è famosa. Noi ci siamo sposati in un tempo in cui le cose che si rompevano si riparavano. Prospettiva del cammino. Ci sono dei numeri bellissimi in Amoris Laetitia, dove il Papa dice che lo Spirito Santo lavora nella fragilità, sparge i suoi doni dentro la fragilità, dentro l'esperienza di fragilità. Lo Spirito Santo lavora anche lì dentro. A noi sembra impossibile. Vedete, è sempre il numero 113, finisco di leggere. L'amore convive con l'imperfezione, la scusa, sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona amata. Il fatto che il suo amore, quello del coniuge, sia imperfetto, non significa che sia falso o che non sia reale. Il Papa sono sempre insieme, dentro il sacramento del matrimonio, l'amore con l'idea del cammino, la gradualità, l'imperfezione, un passo alla volta. Per questo dice, vedete l'altra citazione breve sotto, l'amore è artigianale, non si improvvisa. L'amore è qualcosa che si fa, tirandosi sulle maniche. L'amore è artigianale. E forse, come tante cose artigianali, c'è anche qualche... No, viene originale, no, viene originale, viene come viene. E vedete sotto la citazione 314, appena sotto. La spiritualità matrimoniale è una spiritualità del vincolo, abitato dall'amore divino. La spiritualità propria del matrimonio non è la spiritualità dei preti, col breviario, la preghiera personale. La spiritualità di una coppia di sposi, dice il Papa, è una spiritualità del vincolo, è una spiritualità del legame. È una spiritualità che parte dalla relazione e mette al centro questo, dalla relazione di coppia, ancora una volta dall'amore di coppia. Provo a dire qualcosa su questo. Vedete l'altra citazione lunga, appena sopra l'amore artigianale, numero 218. Nell'unirsi, gli sposi diventano protagonisti, padroni della propria storia, creatori di un progetto che occorre portare avanti insieme. Porto l'attenzione su queste parole. Diventano protagonisti, padroni della propria storia e attori di un progetto. Il Papa parte da qui, dalla coppia protagonista del proprio amore, protagonista del proprio matrimonio e anche del sacramento. Io come prete sono chiamato a mettermi a fianco. Non sono io che ho la soluzione in tasca di come deve essere l'amore di questa coppia. Perché la coppia è protagonista, padrone della propria storia, creatore di un progetto. La spiritualità del vincolo tiene conto di questo, che la coppia è protagonista. Se io dovessi farvi una domanda, visto che non si parla, ce l'hanno fatta a me, parlaci del matrimonio. Che cos'è il matrimonio secondo Amoris Laetitia? Se vi chiedessi, da questi spunti che ho dato, qual è il primo compito degli sposi cristiani? Potete accettare i suggerimenti della moglie. Il primo compito degli sposi cristiani è amarsi. Non amare, amarsi l'un l'altro. Il primo compito di una coppia cristiana non è fare catechismo. Dopo i preti mi rimprovereranno, no. Non è fare attività pastorali. Guarda, in questo periodo abbiamo due figli piccolini, ci sentiamo un po' da meno degli altri perché non riusciamo a fare niente in parrocchia. primo compito di una coppia è amarsi. Il primo compito di una coppia non è, esagero e dopo spiego, non è neanche andare a messa, non è neanche accudire i figli. Il primo compito è amarsi. Cioè, con il sacramento del matrimonio, Dio che prende sul serio l'amore tra l'uomo e la donna e lo fa segno, strumento, e lì dentro passa per incontrare l'umanità, dal sacramento del matrimonio, il modo che ha un marito per amare Cristo è amare la moglie. Questo è il sacramento del matrimonio. Il modo che ha la moglie di amare Cristo è amare il marito. Il modo che ha il marito per scegliere Gesù Cristo nella sua vita è scegliere la moglie, fare una cosa per lei. Il modo che ha la moglie di scegliere Gesù Cristo nella sua vita è scegliere il marito. Questo è il sacramento del matrimonio, da quello che capisco leggendo Amoris Laetitia. Vuoi fare una cosa per Gesù? Falla per tua moglie. Vuoi fare una cosa per Gesù? Fa per tuo marito. Nel sacramento del matrimonio il Signore ha preso sul serio il vostro sì, la relazione tra di voi, il vostro progetto, e l'ha reso sacramento, diventando quello lo spazio per l'incontro con il Signore, lo spazio principale. E questo significa il significato di spiritualità del vincolo abitato dall'amore divino. Cioè, la relazione tra il marito e la moglie al primo posto, anche prima della relazione dei figli. La relazione tra marito e moglie, lo ripeto, è la via per incontrare il Signore. Per questo Papa Francesco dedica dei numeri all'apertura dell'amore tra uomo e donna. Non è un amore borghese. Sono io, mia moglie, i miei figli, la mia casetta. Non è l'amore cristiano questo qui. L'amore cristiano è quello che, guardando proprio all'amore tra l'uomo e la donna, si apre verso esperienze, persone che hanno avuto l'esperienza del fallimento nel matrimonio, persone che sono da sole. L'amore del matrimonio diventa la misura di apertura verso gli altri, stimolo. C'è un numero lunghissimo dedicato all'ospitalità, a un amore che si fa ospitale, che apre la porta. Ma quando è che celebriamo il sacramento del matrimonio? Voi di sicuro avete il vostro giorno di anniversario, ma lo celebriamo anche a messa ogni domenica, perché lì gli sposi cristiani attingono alla fonte dell'amore, attingono al dono. L'amore, amare come Cristo ama la Chiesa, non è un impegno, un peso, ma è un dono. Uno lo riceve continuamente ogni domenica. E si torna a messa la domenica, sia perché è il centro della settimana, ma anche per avere energie, per avere occhi, perché tutta la settimana successiva la mia vita di sposo diventi offerta a mia moglie, e viceversa, la mia vita di sposa diventi offerta a mio marito, perché tutta la mia vita diventi offerta, per poter celebrare ogni giorno l'amore che vivo tra marito e moglie, per partire, come fa Amoris Laetitia, dall'amore quotidiano, dall'amore che viviamo. Questo mi serve andare a messa, mi serve, scusate questo verbo, uno dei motivi, non so se Don Marco di Benedetto è d'accordo, ma non so. Secondo me col matrimonio c'entra questo qui. Vengo a nutrirmi della presenza del Signore per riscoprirlo presente nella mia relazione di coppia, durante la settimana, per poter scegliere mia moglie e così scegliere Gesù Cristo, per poter amare mio marito e così amare Gesù Cristo. Concludo con un'altra citazione sempre di Papa Francesco, nelle catechesi che ha fatto sulla famiglia, la conseguenza di questo è un bel legame. Cioè, dice che il compito di una famiglia, no, anche lì dice una frase semplicissima, il compito di una famiglia è rendere umano l'amore. Questo sia anche uno dei compiti proprio del sacramento del matrimonio, no? Rendere normale l'amore, scusate, non umano, rendere normale l'amore e comune l'aiuto vicendevole. Penso che oggi ci sia bisogno, in questo mondo che si individualizza tutti, no? Tutto è commercio, mercato, ci siano luoghi, il sacramento del matrimonio, dove possiamo imparare, gustare, che l'amore è la cosa normale.